va bene. Bene, ricominciamo, cioè riprendiamo un poco questa lettura sulla proposta di nuove relazioni con le cose e su questa capacità anche che il Qohelet ci propone di riscoprire, che non è la passività, come dicevamo, non è nemmeno il distacco fatalista davanti alle situazioni della vita, ma credo che con un termine più moderno e più vicino alle culture occidentali potremmo parlare di un impegno, impegnarci a recuperare questi rapporti e a smascherare anche questi falsi valori che diamo a volte alle cose, soprattutto queste cose rivestite di denaro, e a riscoprire la vita, e quindi il Dio della vita. Per il Qohelet, e nel testo originale, la ricchezza può diventare una malattia, lui parla proprio di malattia, per cui la malattia non è qualcosa, normalmente, almeno non sia una cosa congenita, viene dopo, cioè vivendo ci viene una malattia, ci prendiamo un virus, qualcosa. Ecco, lui credo che la proposta per noi è state attenti a questa malattia, perché è una malattia che noi sappiamo oggi, per il tipo di struttura postmoderna delle nostre società, molto molto contagiosa. Con questo non vuol dire che oggi alcuni popoli hanno trovato un altro tipo, per esempio, di scambio che non sia mediato anche, come voi dicevate, dal denaro. Denaro, il denaro, vabbè, inceppa un po'. Sì, io credo che, come vi dicevo alla fine della prima parte, dobbiamo riflettere un po' di più, cioè non una riflessione intellettuale, non solo capire, come molti mi dicono, i meccanismi dell'ingiustizia, ma questi ci vuole poco a capire i meccanismi dell'ingiustizia, forse per voi è difficile, a volte perché ci siete fuori, ma per chi vive in una storia così marcata, i meccanismi dell'ingiustizia si capiscono tutti i giorni e in tutti i momenti, soprattutto quando tu ti presenti non più con queste credenziali del primo mondo, del potere, dell'intellettualismo, e ti presenti invece con le credenziali degli altri, per cui incominciano questi meccanismi di ingiustizia, e sono dei meccanismi non solo delle banche, per esempio, ma di questi rapporti quotidiani che si danno nelle nostre strade o nei nostri piccoli commerci. Allora, nessuno c'ha una soluzione. Il Qohelet, come vi dicevo, poi non è un moralista che cerca delle soluzioni. L'unico spiraglio che noi possiamo vedere è, come abbiamo detto fin dal primo giorno, convertire il quotidiano in una chiave di lettura. Per cui questa provincia, come lui dice, è un segno di questa storia così frustrata o così maltrattata, per cui da questa provincia uscitene fuori, cioè mettetevi a considerare nel silenzio attraverso questa sapienza che indicava nei primi versetti del capitolo 5, perché cammino a andare. Poi il significato delle cose è importantissimo. Cioè, io credo, non riesco neanche a spiegarlo bene, ma se noi ci rendessimo conto anche di quello, come ci vestiamo, cosa portiamo, è molto significativo. E questo lo dico anche perché ci sono braccialetti di questi che stanno girando per lì, perché si erano perduti, non lo so. Vabbè, qualcuno li ha raccolti lì perché credo che sono caduti dalle coperte quando Gianni è andato. Però questi braccialetti, se volete, li potete comprare. Se non li comprate, non perdetemeli, perché magari li fanno loro. Per esempio, questa storia dei braccialetti qui in Europa è un poco come la storia delle icone per i russi. Per i russi questa riproduzione orrenda delle icone nelle edizioni paoline, nei calendari, scusate, quasi nella carta igienica delle edizioni paoline, è una cosa orrenda per quelli che sono i cultori, realmente i maestri, i discepoli dell'arte e delle icone. Così è un po' per noi. Queste cose normalmente chi le fa le dà ai suoi figli. E ai suoi figli quindi normalmente è come un segno di rivestirti di qualcosa. O alle persone, per esempio qui due ce l'hanno, Franca ce l'ha perché è venuta, è stata con noi, e Giorgio perché è stato con noi, e sono questi come segni di un legame che è avvenuto. Normalmente questi non si dovrebbero vendere così senza sapere o metterceli solo perché è una moda. Io le usavo qui in Italia, qualcuno me le aveva regalato dell'Argentina, a parte che in Argentina una moda non è dell'Argentina, le hanno preso dopo. Ma e poi mi ricordo quando arrivai in Bolivia non lo usavo più. E adesso l'ho rimessi perché me l'hanno dato loro. Ma perché il significato è molto bello e molto profondo. E è qualcosa che ti mettono normalmente quando viaggi molto, perché ti protegga, cioè un segno di protezione, ma è soprattutto un segno di legame. E la motivazione quechua più bella per me è che te lo mettono perché tu, quando sei fuori dalla tua terra, non soffra o non muoia di nostalgia. Per cui io credo che se voi li comprate o li regalate, glielo dovete dire alle persone perché gli regalate una cosa così. Oltretutto è un lavoro delicatissimo, non le fanno con modelli, ma li fanno con la trama nasce da un filo un po' più grande messo nell'alluce, lo fanno seduti per terra, e di lì si tesse tutta la trama, i vari disegnini. Normalmente si chiama Felippa la che li fa, e è la più anziana e maestra del gruppo, per me come se fosse la madre generale, e fa queste cose e copia magari cioè vede dei disegnini o noi li troviamo dei disegnini e lei li ricopia. Comunque se le mettete, queste cose hanno un valore, come per me il cappello o altre cose che sono. Voi sapete che per gli ebrei, per esempio, questa papalina che portano sempre è, com'è? È il kippah, grazie, mi ero dimenticata. È la mano di Dio, cioè una ricchezza simbolica. Queste cose noi le dovremmo ripensare. Oggi noi molte volte ci vestiamo per moda e non ci vestiamo per sentimento, che è molto più bello. E pensate nella tradizione dei popoli, e lo vedrete nel libretto, questa è un'altra promozione di vendita di quelli. Vabbè. Intanto siamo qui, dobbiamo adattarci, cosa vuoi fare? Nel libretto, quando spiego i colori di questo simbolo della Wilpala, lo stesso, no? I colori rivestono di significato, no? le persone, le cose, la realtà. Questo è restituire il significato alle cose. E rivestirci è un poco l'aspetto più ludico dell'economia. Noi nell'ambito economico non siamo più ludici, cioè non ci possiamo più giocare con l'economia, anche i più ricchi, perché se sbagliano una cosa è finita. Per cui quando la proposta che poi del Qohelet riparte con questo mangiare e bere, cioè con questo sentire il gusto, la gioia, è realmente una proposta di ridare a un'economia il piacere del gioco, che sarebbe il piacere dell'arte, il piacere... Voi sapete che questo non si fa. Sappiamo, no, sulla nostra pelle che devi lavorare tanto per poter vivere. E che è un'ingiustizia, cioè perché voi, sai, è vero, in questo senso vi dico voi, nel senso di voi, è vero, ve lo potete permettere di stare 3 giorni, 4 giorni, ma non dico permettere come soldi, perché non entro in questa questione, permettere anche come a livello intellettuale di poter pensare, ma la gente se continua così non c'ha più tempo di giocare nella sua vita, e tutto il problema anche del lavoro dei bambini è questo, per noi non è solo lo scandalo se fanno le scarpe o non fanno le scarpe, a parte che devono lavorare, perché se no in una famiglia quando incominciano a essere tanti cosa fanno? Ma il grande scandalo è togliere alle persone le tappe più naturali della sua vita e soprattutto togliere questa forza che la creatura umana ha e che Dio ha, che è quella di giocare. Però a Dio gliel'abbiamo tolta, perché il Dio cristiano e cattolico è impressionante, non gioca mai, o gioca a dar delle bastonate certe volte, ma Dio ha voglia di giocare, nessuno lo fa giocare, e noi siamo questa immagine che ci siamo tolti, esclusi da tutto quello, le relazioni solo le trattiamo, sì, a volte ci sembra di poter giocare, ma sempre con questa mentalità di utilizzare le cose. Io credo che in questo senso realmente quello che ci dobbiamo restituire forse sono le cose, e qualcuno lo farà attraverso il denaro, altri lo faranno solo attraverso le cose, altri lo faranno solo nella narrazione, nel senso, negli scambi, i detti o scritti, però dobbiamo rivalorizzare di nuovo questo, cioè tutto c'ha un valore, questo è il Qohelet poi distaccato che dice, ma se questo non esiste è una porcheria, se tu non sai mangiare e bere è tutta una porcheria, cioè perché cosa stai facendo? E questa è una teologia che voi incontrate lungo la Bibbia, perché la incontrate per esempio anche nel libro di Giobbe, perché gli amici di Giobbe con le loro elucubrazioni teologiche, spirituali e moralistiche sono delle persone che fanno del mondo una porcheria, fanno degli uomini dei puri peccatori, delle donne anche, delle cose una cosa di commercio o di sfruttamento. Per cui invece c'è questa strana sapienza che parla nel libro di Giobbe attraverso Giobbe, cioè attraverso questo linguaggio così difficile della malattia, dell'esclusione totale del mondo sociale. E parla, e continua a parlare. E attraverso il libro del Qohelet parla con questa critica indignata davanti a questo mondo che diventa vuoto. Però noi in questo senso dovremmo essere l'anima, cioè queste persone, come si lo diceva nei primi cristiani, siete l'anima, ma l'anima del mondo nel senso, io non lo dico solo ai cristiani, a noi come, cioè all'essere umano dovrebbe essere l'anima, no? In questo senso, delle cose, della vita, anche di questo benedetto o maledetto, non lo so, denaro, no? Adesso c'è un altro punto per me molto importante che entra e ci può aiutare in questo contesto, è la comunione, o come normalmente si chiama, la comunità. anche questo ha perduto un po' di senso, cioè il senso più profondo, perché la comunità per noi è diventata più una cosa istituzionale, a tutti i livelli, ecclesiale, sociale, cioè è un comunitarismo solo per reggerci in piedi molte volte, per cui per esempio oggi anche a livello religioso molte persone hanno bisogno di far parte di gruppi per poter stare un po' in piedi, perché sennò cadono come i birilli. E lo stesso a livello politico, questa gente oggi, e credo che l'Italia è un esempio molto chiaro, si unisce solo per prendere delle seggiole, cioè per stare in piedi, per spartirsi dei ruoli di potere. Non c'è più il gusto della comunità, no? E la comunità è la forza che vince l'ingiustizia, perché da soli l'ingiustizia non si può vincere. Per cui io credo che questo, ve lo dico proprio sinceramente, anche in relazione all'idea o al sogno che io sostengo, che si può solo vivere comunitariamente, anche a livello economico, cioè non si può vivere da soli, ma questo non è un eroismo, cioè le condizioni economiche dei popoli nostri ce lo fanno capire. Allora la proposta è trovare i cammini delle comunità, i cammini realmente della comunione. Cioè, io non credo, guardate, che voi vi possiate anche salvare solo perché magari siete economicamente un po' stabili, un po' più stabili di noi nel fatto economico. Credo che arriva questo momento che dobbiamo anticipare, non fare comunità solo per salvarci, come formare un'arca di Noè e metterci dentro, ma anticipare. La comunità deve diventare un cammino che anticipa il futuro. È bello dirci queste cose quando stiamo entrando in un anno nuovo, se ci entreremo, non siamo ancora arrivati a mezzanotte, ma no? Cioè entrare in questo futuro con questo impegno di formare delle comunità. Io mi ricordo che questo al CIPAX si diceva da tanto tempo, però credo che è necessario ricordarcelo. Formare comunione è difficile, non è facile, perché richiede realmente le grandi trasformazioni della persona. Chi trasforma una persona? La comunione, cioè la comunità. Questo lo potete notare a livello di esperienza interpersonale o a livello di famiglia, di gruppi un po' più ampi. Fare questa proposta alla società è realmente fare la proposta di una grande trasformazione. Ripensare, per esempio, la politica da una prospettiva comunitaria. È molto importante essere molto esigenti su questo fatto, che non siano più i partiti, ma siano le comunità. Questa è un'antica sapienza cristiana, perché quando nasce per esempio la vita religiosa, che non è solo una proposta interecclesiale, ma anche una proposta sociale, di protesta, di rifiuto e quindi di un sogno che si potrebbe aprire, nasce così, comunitariamente, perché anche quella dei monaci, degli eremiti, è una forma comunitaria, cioè è il tentativo di recuperare questi rapporti, di tessere questi rapporti, no? Per cui io credo che c'è questa luce per noi, non possiamo dire che finiamo quest'anno senza una luce, anche se viene il blackout, come è, ma c'è una luce, che è questa luce che ci ripropone di rimetterci insieme, a tutti i livelli. Io credo, ma questa è un'esperienza magari molto legata al contesto, però io credo anche a un livello concreto, cioè di vivere insieme, no? Credo che questo forse è l'utopia più grande, però che è possibile, no? È quello che vorremmo magari anche narrare a partire da noi. E nel mondo Quechua e Aymara, anche nel mondo andino, delle culture indigene andine, c'è, comunque anche nelle culture non andine, nei Guarani, c'è un termine che è Quechua e Aymara contemporaneamente. Lo posso scrivere, comunque, per indicare questa comunione si dice, si parla del Aini, A-Y-N-I. L'Aini è qualcosa che normalmente in castigliano, nelle lingue moderne, si traduce con reciprocità. Ve l'accennavo già, però non è molto eloquente il termine reciprocità, perché Aini è qualcosa di molto più grande. Prima di tutto, non è una reciprocità solo di cose, è una reciprocità di persone. Non può esistere un Aini se non ci sono delle identità, e delle identità forti anche, cioè degli individui che sanno chi sono. Questi individui poi c'hanno delle cose, e anche queste cose devono entrare in questo gioco di reciprocità. Ma è interessante perché Aini si fa, non solo si vive, ma si fa in differenti contesti. Si fa in contesti di gioia, la festa, così come in contesti di dolore, un lutto, una morte, no? O un momento di dispiacere, di ferita, no? Che qualcuno può vivere. Aini si può fare tra due, si può fare tra tanti. Normalmente il numero due nel mondo Quechua e Mara, cioè la coppia che è fondamentale, non è fine a se stesso, cioè è un numero completo. È interessante vedere che in alcune espressioni linguistiche Quechua o Aymara non si chiama una persona, un uomo, uomo, fino a quando non c'ha una coppia. Cioè non c'ha una persona accanto e insieme a questa persona entrano. Questo è il grande problema dei sacerdoti cattolici, per esempio, che non si possono presentare con autorità al loro popolo perché sono soli. E questo è il problema dei diaconi laici che vogliono il riconoscimento, per esempio, delle loro mogli. Non vogliono servire la comunità credente da soli. Io sto lavorando con i metodisti, dando classe nell'Istituto Superiore di Teologia Ecumenica Andina della PAS, e lì ci sono molti Aymara e Quechua come studenti, perché è un istituto che aiuta anche a studiare a distanza teologia e poi dipende dall'Università di Costa Rica. È molto interessante perché questa gente è tutta gente che viene dal campo e ci sono molti che sono diaconi anche dei cattolici, poi ci sono presbiterani, luterani, metodisti moltissimi, eccetera. E queste persone sempre raccontano la loro difficoltà, per esempio i diaconi cattolici con i vescovi per questa questione, che non è una questione di mia moglie, quindi la devo portare dietro. Ma è una questione che di credibilità, cioè se tu non hai qualcuno che ti conferma, tu come ti puoi presentare? Come puoi essere poi responsabile di una comunità se tu non sei responsabile della tua comunità? Che cosa le vai a insegnare? E questo è importante, è un'esperienza che poi certe volte... Voi vedete i nuclei, magari poi sono puramente femminili perché gli uomini vanno e vengono, perché hanno abbandonato magari la moglie, però è l'esperienza che apre alla comunità. Per cui questo aspetto dell'Aini
è un aspetto fondamentale per vivere bene. Non si può, come vi dicevo ieri, vivere bene da soli, perché anche Dio non può vivere bene da solo, cioè, come dice Galeano, poverino, nessuno lo considera, per cui lui sta solo, sì, girando nell'universo, però stanco, triste. E è vero, cioè, questi popoli lo hanno capito, che questo mondo non è un mondo fatto per vivere la solitudine. In questo non vivere da soli entrano anche i beni, le cose. E l'obiettivo del vivere questo aini, del fare aini, è l'abbondanza, la festa, la vita della comunità. Cioè, che una cosa riesca bene. Questa è la cosa più importante. Cioè, che una cosa realmente possa venire fuori bene. Quindi ciascuno deve metterci quello che è e quello che ha. No? E se non questo qualcuno non sta qui, bisogna andarlo a cercare anche da un'altra parte. Però è sempre un richiamo a che si faccia comunità. Adesso, se per esempio noi facciamo programmi, progetti con voi, questo è da tenere in conto. Cioè, il fatto che c'è come un impegno a far comunità. No? Però vi dico, far comunità è difficile. Ma non è difficile solo per noi europei, forse per noi un po' di più, ma anche per loro, perché questo concetto è fortemente minacciato. Cioè, oggi voi sapete che per vivere c'è da uscire fuori dalla comunità, no? C'è da emergere dalla comunità. Questo te lo insegnano da piccolo, anche da quando tu vai a scuola ti insegnano a avere il voto più alto e devi fare di tutto per emergere. Per cui si vive un sogno contrastato per poi questioni economiche, eccetera, eccetera, uscire anche fisicamente da una comunità. Però io credo che in questo momento Latinoamerica, con questo grande apporto da parte dei popoli amerindi, lo recupera, lo sta recuperando. Cioè, non è più un sogno solo come esempio, i nostri antenati facevano questo, ma è il nostro sogno, cioè cerchiamo di aiutarci a vivere comunitariamente. E il vivere comunitariamente parte già da piccoli, dai sentimenti, cioè per esempio i riti, anche il rito del battesimo è in funzione dell'iniziazione nella comunità, come dovrebbe essere anche nel mondo cristiano, ma con una responsabilità della comunità, su se si tratta di un battezzato o battezzata bambini, o del bambino, del piccolo, nei confronti della comunità. No? E anche la simbologia è tutta una simbologia in relazione a quello che avviene o che deve avvenire come responsabilità davanti alla comunità o dentro della comunità e anche con la creazione. Però io credo che questo sogno, non è che ci sono dei modelli di comunità, ma questa proposta dell'uscire fuori passando per la comunione è molto, molto importante. Uscire fuori dall'ingiustizia passando per questi cammini comunitari, che per voi forse in certi momenti sono cammini comunitari ideologici, ma ben vengono, perché i partiti per esempio non hanno più un cammino comunitario ideologico, cioè l'ambito della politica è un guazzabuglio di questioni, e credo quindi che ciascuno di noi deve ripensare dove far comunità. Dove ricostruire casa? Non bisogna andare tutti in America Latina, non bisogna fare tutti i progetti che so io di solidarietà, ci sarà da ricostruire, questo lo dico un contro del progetto, ci sarà da ricostruire casa. E quanta casa dobbiamo ricostruire nei nostri mondi? Cioè, io credo che questi sono i programmi per l'anno che viene, se dobbiamo fare dei programmi, ma più che programmi sono realmente le luci che vogliamo seguire, quindi le seguiamo a partire dal presente, cioè questo creare. La comunità dà il senso alle cose. Una cosa che tu hai non ti fa cattivo perché sei ricco, perché tu ce l'hai e l'altro non ce l'ha, ma perché tu te la tieni per te. E questo anche lì è difficile, anche nel mondo della spiritualità religiosa, cristiana, un po' questo mondo che ha la mania dell'ascetismo e poi non lo fa mai, no? Delle cose, di come gestire le cose, se le dobbiamo avere, non le dobbiamo avere. Per i popoli indigeni è molto più semplice. La ingiustizia non è tenere delle cose, è perché le tieni. Perché, e soprattutto perché non le vivi queste cose comunitariamente, nella comunità. Per cui la comunità dà il senso alle cose. Il denaro, in questo ambiente postmoderno, lo critichiamo in questo senso, perché non permette, molte volte divide, no? Piuttosto divide la comunità. E soprattutto perché dà dei poteri ai singoli, e invece lì l'unico potere dovrebbe avercelo la comunità, per cui il singolo gode del potere che ha la comunità sta bene e il singolo sta bene, ma questo è normale nelle leggi più banali della nostra vita quotidiana. Stare bene dell'aini, cioè di questo continuo circolare delle cose. Per cui io credo che questo ci fa riflettere, anche nel nostro rapporto a partire dell'Occidente. Oltretutto l'aini non ha solo un valore, per esempio, di denaro. L'aini può essere ritradotto come persona, cioè il servizio che la tua identità fa a un altro, per cui io credo tutta questa ricchezza che ciascuno di noi ha, il suo carattere, la sua forma di essere, eccetera, la sua storia, può essere ritradotto come lavoro. Per esempio, vengo a lavorare da te che non stai a fare questa cosa e poi tu verrai a lavorare da me che non so fare questa cosa. Può essere ritradotto con le cose. Io scambio, come dicevo, per comprare della lana le do del mais, o per comprare del mais le do delle patate, eccetera, eccetera. E può essere anche, a volte, e soprattutto in una storia più moderna, anche può darsi questo scambiato con il denaro. Però cioè questo scambio non sempre avviene con la stessa cosa, capite? Io posso dare anche del denaro, però nella logica dell'aini posso aspettarmi una torta, per dire, o posso aspettarmi la costruzione di qualcosa perché quella persona lì sa fare quella cosa lì. Cioè, non è un aini della giustizia equitativa nostra occidentale. Io ti ho dato 100 e mi dai 100, ti ho dato la Bibbia e tu mi dai un'altra Bibbia perché io adesso sono rimasto senza Bibbia. No, io ti ho dato la Bibbia e tu magari mi dai un'altra cosa, un orologio, quello che hai, perché è una cosa di identità. Tu puoi dare delle cose se ce l'hai, no? Se sono realmente tue, per cui le puoi dare. E nell'aini non c'è spazio per gli eroismi, perché non c'è mai nessuno che dà di più di qualcuno che riceve o dà meno. Tutti danno quello che possono dare, dai bambini agli anziani. Questo che è bello nella vita quotidiana, nella sapienza quotidiana del gruppo, del clan, eccetera, è un grande scontro e fa scintille nel mondo poi dell'altra mentalità che è dello sfruttamento, per cui questo rallenta, bisogna dirlo molto sinceramente, anche il nostro cammino di sviluppo inteso come lo intendiamo noi. Lo rallenta perché per noi certe non entra, cioè questa cosa, questa dipendenza dalle cose che io ti do un quaderno e poi te lo devo restituire solo come quaderno, perché se non te lo restituisco come quaderno muoio, no? O faccio un'ingiustizia. Nella mentalità indigena questo non entra, io ti devo dare qualcosa, non ti devo restituire la stessa cosa, se ce l'ho ti restituisco la stessa cosa, ma se no io ti devo dare qualcosa. E questo ci dovrebbe insegnare alla gratuità, ma la gratuità è difficile, cioè è difficile in questo tipo di mondo che ci spinge verso altre prospettive, però questo è il sogno di Dio, questo è il sogno dei pacifisti, cioè delle persone amanti della pace, perché la pace poi non è un equilibrio di forze uguali, una bilancia dove da una parte ci sta un gruppetto e dall'altra anche, ma la pace è realmente l'armonia, per cui questa armonia grande di identità differenti. Se leggete nel librino, quando commento questo dei colori del simbolo dei popoli indigeni, la Wilpala, di lì si vede, cioè ogni colore c'ha non solo richiama a qualcosa, ma richiama a qualcosa che nella storia è importante, dal lavoro intellettuale al lavoro materiale, dalla biologia alla religione, alla scienza, all'agricoltura, alla salute, eccetera, eccetera. Cioè non si può vivere senza questi colori, non si può vivere senza questa grande armonia. E l'importante della Wilpala, per esempio, è che la puoi girare da tutti i lati e tu la vedi sempre con questa armonia. Non c'è un colore che è prima, uno dopo, ma ci sono i colori, no? E questi colori fanno tutto questo, si agganciano, no? E fanno la bellezza, fanno la luce. In questo senso è credo, la nuova proposta di questo Coelet così critico con questi signori che si ammalano di soldi, cioè si ammalano di false cose, si ammalano di vento, perché solo vanno dietro al vento, perché non c'hanno un significato. Allora pensiamoci a partire dai nostri atteggiamenti più quotidiani, da quando ci svegliamo a quando ci vestiamo, che simboli portiamo noi. Adesso magari per me questo non so che marca è, vabbè, a parte che me lo posso andare a vendere, ma a parte quello per me c'ha un simbolo bello, perché è di mia sorella e mio cognato, me l'hanno regalato, per cui è bello, anche se magari è una marca, non so che marca è, però forse un po' cara, che io non me l'avrei potuto comprare, però è bello perché c'ha un senso. E così credo che deve diventare per voi tutto quello che diventa la costruzione della casa, cioè questa etica. Una etica può essere solo in funzione della costruzione di questa casa insieme. Non so se volete parlare da soli o parlare tutti insieme, fate domande, è meglio parlare da soli come mai.